Valentina Fortichiari, buongiorno.
Buongiorno, grazie delle belle parole. Grazie.
Benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare di un libro dedicato a Cesare Zavattini, La pace. Da notare che la parola pace ha la P maiuscola e questo non è semplicemente un vezzo grafico, ma è un impegno anche questo. Scritti di lotta contro la guerra, il libro è a cura di Valentina Fortichiari con la postfazione di Gualtiero De Santi, pubblicato dalla Nave di Teseo. Insieme con Valentina Fortichiari noi ci siamo trovati qui alcune volte nel posto delle parole per raccontare parte della vita di Leonardo da Vinci, per raccontare di un libro dedicato al nuoto, la cerimonia del nuoto, e non solamente al nuoto ovviamente, e poi l'ultima volta ci siamo trovati qui con Valentina Fortichiari per un libro intitolato Mi facevi sentire Dostoevskij. Ecco, partiamo proprio da questo titolo, Valentina Fortichiari, per andare a questo libro. Quando incontrava Cesare Zavattini, chi la faceva sentire? Che cosa la faceva sentire?
Ma dunque, faccio una piccola premessa che è questa. Con Cesare Zavattini sono legata da un rapporto affettivo particolare. Non è certo stato un merito, ma una grande fortuna nascere nella famiglia imparentata con lui. E quindi i miei primissimi incontri con Zavattini ero ancora una bambina. La mia prima estate, che io chiamo selvaggia, nel paese di Zavattini, Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, mi ha fatto scoprire un uomo dal carattere assolutamente unico, dall'umanità profonda. Ero in quell'età in cui si comincia a capire, si hanno dei bagliori di consapevolezza, e stargli vicino, vederlo lavorare, farmi portare con lui a Po, per esempio, al fiume, oppure nelle mangiate che sono tipiche di chi appartiene alla bassa, erano emozioni tutte che mi hanno, in una sola estate, fatta maturare, fatta cambiata. Sono tornata a casa con molta più conoscenza della vita. E quindi cosa sono diventata? Mi ha lasciato dei doni che poi sono proseguiti negli anni, perché insieme, appena laureata, curammo e preparammo il suo diario cinematografico e mi permise quindi di mettere mano a tutti i diari privati anche, e quindi ne ho ricavato il senso di una umanità che ha radici profonde in quella terra dove è nato anche mio padre, nella bassa emiliana, vicino al fiume Po. E poi il metodo di una scrittura che evitava come la peste le ripetizioni, e quindi mi ha lasciato anche segni in questo, nella mia scrittura, e un amore sconfinato per la diaristica, per la scrittura in prima persona, tanto che ho iniziato i diari personali a 12 anni, abbastanza precocemente, e credo che questo sia stato un dono che Zavattini mi ha passato.
Ed un dono importante, perché non è solamente un dono di parole, di letteratura, ma è un dono di umanità come...
Di umanità e di sguardo, direi, se mi permette, perché l'occhio di Zavattini, che poi si è espresso anche nel cinema, nonostante la sua timidezza a guardare nell'occhio della cinepresa, questo lo lasciava fare agli altri, a De Sica soprattutto, ma il suo occhio, che è stato precocemente allenato fin da piccolissimo, è un occhio che ha visto la vita, l'ha raccontata non solo nella letteratura ma anche nelle immagini e nel cinema, nelle arti, in tutte le arti, non c'è un'arte che non abbia toccato. E quindi la capacità di guardare, anche questa l'ho appresa, e la diaristica è un modo di pedinare la realtà e di guardarla, di non staccare mai gli occhi dalla realtà, di non perdere una virgola, come diceva Zà, di quello che succede intorno a noi.
Lei parlava delle varie arti, ma mi scuso Valentina Fortichiari se inserisco un ricordo personale che ha veramente una marginalità in tutto questo. Io ho conosciuto Cesare Zavattini, come tanti altri, alla radio. In casa si ascoltava la radio ed ero rimasto colpito da queste sue, da questa sua particolarità nel condurre, nel fare trasmissione rispetto alle altre. Era sicuramente, anche in quell'arte radiofonica dove lui si impegnava e non poco, un innovatore.
Ah, mi fa piacere quanto mi sta dicendo, è una gioia sentirglielo dire, perché questa serie di trasmissioni intitolate Voi e Io, immagino che sia questo a cui si riferisce.
Trasmissione del mattino.
Del mattino, l'ha fortemente voluta e si preparava con uno scrupolo. Eravamo insieme quando appunto curammo il diario, erano gli anni in cui conduceva queste conversazioni radiofoniche esuberanti, originalissime, molto molto zavattiniane. Si ricorda persino la famosa parolaccia che fece rabbrividire tutte, ma era segno della sua spontaneità. E alla radio toccava molti argomenti, ma uno degli argomenti precipui del quale voleva parlare a tutti gli ascoltatori era proprio la pace, che era una sua ossessione, il tema dominante, il tema dei temi al quale ha dedicato tutta la vita. E quindi, al di là di tutti i funambolismi, anche linguistici, le trovate, le invenzioni di queste conversazioni radiofoniche, c'era un angolo sempre dedicato al tema della pace, la pace nel mondo.
Il tema della pace, come Valentina Fortichiari ci fa leggere in questo libro, è una parola importante. La pace, questa parola rotonda come una sfera. Ecco, questa immagine così bella, così particolare di questa pace rotonda come una sfera, ma proprio perché sfera, Cesare Zavattini in queste pagine ci dice senza dircelo che questa sfera è anche sfuggente e noi la dobbiamo gestire, e quella, la gestione della pace è demandata a tutti noi, nessuno escluso. E gli interventi che ci sono in questo saggio intitolato La pace, scritti di lotta contro la guerra, sono veramente importanti, perché è giusto che siano scritti di lotta. La parola lotta in questo caso ha una sua cittadinanza straordinariamente vera, e dovremmo riprenderla questa parola lotta, pensando alla pace, Valentina Fortichiari.
Sì, è così. Intanto ripercorrendo tutti i testi che ho raccolto in questo volume, ce ne sono alcuni anche mai pubblicati, come Fare una poesia alla vigilia della guerra, i racconti La bomba, che aprono la parte delle testimonianze. Insomma, io ho riscontrato una incredibile attualità. Del resto, Zavattini, che rimase diciamo colpito proprio durante la guerra dalle immagini che vedeva a Roma, immagini drammatiche, tragiche, scoppi, bombe, deflagrazioni, mamme con i bambini feriti in braccio, è da lì che è nato l'orrore e la consapevolezza che la guerra, finita anche la guerra cosiddetta guerra, la seconda guerra mondiale, liberatici dai passi e dalle pallottole dei tedeschi, ma la guerra non finisce mai. la guerra è un incubo permanente. E da lì, lo disse lui stesso, iniziò la consapevolezza e la spinta verso nei confronti del cinema neorealista. Quando si trasferì a Roma dal 1940, abbandonando il mondo milanese, il mondo dell'editoria, dove aveva ricoperto incarichi importanti, e diede vita con De Sica in particolare, ma con altri importanti registi, al neorealismo, proprio dalla consapevolezza maturata durante la guerra. Ecco, una consapevolezza che non ebbe mai termine. Dedicò 40 anni, un'intera parte della sua vita, a battersi per dimostrare alla gente che la guerra è ovunque, la guerra è un rischio permanente e bisogna combatterla, bisogna essere consapevoli. E l'unico modo per combatterla, le iniziative di cui si fece promotore sono tantissime, sono tutte giocate sul filo della parola, della conoscenza, della istruzione, perché soltanto attraverso la conoscenza, il sapere la pace, titolo che ha usato più di una volta, sapere la pace, c'è la possibilità da parte dell'uomo di diventare libero, consapevole, democratico e combattere ogni forma di violenza, che non è soltanto la guerra nel mondo con le bombe, ma è anche la guerra di un singolo contro un'altra persona con la P maiuscola, perché questo è anche un odio razziale e oggi ne vediamo tante conseguenze. C'è una guerra singola e una guerra collettiva, e questo è un pensiero che lo ha ossessionato per l'intera esistenza, soprattutto perché ha sempre dichiarato che la consapevolezza, la conoscenza dei rischi della guerra, degli odi, va inculcata fino dalla più tenera età nei bambini. Ed ecco perché già ottantenne girava le scuole, le elementari, le medie, i licei, a portare l'ora della pace nella scuola. Anzi, nel film, anche libro, La verità con 4A, ha dichiarato addirittura, e questa è proprio una provocazione tipica zavattiniana, ironica, sarcastica, che fin dal feto bisogna abituare i bambini a conoscere i rischi della guerra e quindi la soluzione della pace. Perché desiderare la pace appartiene al buon senso. Questa è una frase bellissima, ma lottare per la pace appartiene all'uomo solo quando si illumina e pensa e sa e conosce.
E ho aperto il libro casualmente mentre Valentina Fortichiari parlava della parola pace, mi è caduto lo sguardo su una delle sottolineature tra le tante. Qui siamo nella parte dedicata alla bomba, conosciamo Vincenzo che è un poveraccio del nord che ha in mente il Po e un po' sorride e sorride quando gli parlano del Tevere, che per lui è un rigagnolo ovviamente, e quest'uomo che vive nella sua povertà nessuno lo considera. Però vorrei condividere questa frase: c'è come una misteriosa intesa a ignorarsi e in fondo a crearsi una reciproca naturalezza. Noi sappiamo che c'è indifferenza e spietatezza sia nell'animo di questi poveri diavoli, sia nell'animo del cittadino che li incontra. Ma se c'è tutto questo, che ne sarà mai se c'è spietatezza, indifferenza da una parte e dall'altra? Forse tocca più a noi che non siamo come Vincenzo, che è senza casa, che vive sotto i ponti.
E Vincenzo appartiene a uno dei tanti personaggi, è bello questo passaggio, a uno dei tanti personaggi, quelli amati da Zavattini, i protagonisti, per esempio, dei film della grande stagione del neorealismo, ma anche dei suoi libri, tutto sommato, anche dei primi tre libretti così umani, così densi di umanità, ma è un'umanità qualunque, è una piccola umanità, perché Zavattini ha sempre dichiarato di essere contro i personaggi straordinari. Le persone, l'umanità che attraeva il suo sguardo, che attirava il suo sguardo e dei quali si voleva occupare raccontandone ogni minuto della realtà quotidiana, semplice, umile, erano proprio le persone qualunque, i poveri, i derelitti, i reietti. Pensiamo a Umberto D, questo pensionato, con i gesti di un uomo in là con gli anni, gesti qualunque, frammenti di una realtà molto modesta. Perché? Perché Zavattini aveva sensibilità nei confronti di questi personaggi. Perché guardiamo anche Miracolo a Milano, le baracche costruite a Milano con questi poveri che inventavano la propria vita ricca anche di gioia, di umanità, di condivisione. Ecco, il banale non esiste, diceva Zavattini. Ogni minuto di ogni essere umano ha una valenza profonda, profonda di umanità, contiene un messaggio di umanità. Questa è stata anche la ragione per la quale in fondo il neorealismo non è stato neanche del tutto capito in Italia. I francesi lo hanno apprezzato di più, gli hanno dato il premio a Cannes, a Miracolo a Milano, dicendo: dopo aver visto un film come Miracolo a Milano si esce dalla sala e ci si sente migliori. Perché? Perché è la condivisione, l'empatia, è l'andare verso il popolo. La parola populismo oggi riveste un valore quasi deteriore, no? Quasi negativo. Invece per Zavattini populismo, popolo, democrazia era l'andare verso l'uomo, di cui apprezzava la meravigliosa uguaglianza di tutti. In Italia fu attaccato da destra e da sinistra. Questa è la cosa singolare della quale si dispiacque, che lo addolorò. Non fu riconosciuto quanto forse avrebbe meritato. E io penso che nell'intera sua produzione davvero ancora non gli si è dato quanto meritava. Zavattini ha toccato la pittura, la letteratura, i fumetti, l'editoria, il cinema, di tutto. E è stato quasi un genio multiforme, quasi leonardiano del Novecento. E tuttora io penso che valga la pena tornare a parlare di lui anche con questo volume sulla pace, con il volume curato da Biondillo su Miracolo a Milano, di cui abbiamo appena festeggiato i 70 anni l'anno scorso, riproiettando il film, che è commovente, ma anche insieme fa sorridere, fa ridere. Ecco, bisogna tornare a studiarlo, questa è un'occasione. Ho voluto far capire che col tema della pace Zavattini ha dimostrato la sua profonda umanità, il suo amore profondo nei confronti della democrazia, della libertà, della conoscenza, e le sue parole sono ancora attualissime. Bisogna tornare a parlare di lui, farlo conoscere ai giovani e forse restituirgli parte di ciò che in vita non ha avuto.
Era il 1955, pochi anni dopo la conclusione della guerra, e l'Italia si stava rialzando. Ed è molto bello quello che succede in questo libro, leggere le parole di Cesare Zavattini e vederle contemporanee, vederle utili anche oggi. E proprio dal 1955 prendo un breve passo per condividerlo insieme con Valentina Forticchiari a proposito degli intellettuali. Cesare Zavattini era un intellettuale, ovviamente, anche se con uno sguardo diverso dal solito intellettuale a cui noi possiamo pensare. Lui scriveva: gli intellettuali hanno il dovere, uso apposta un'espressione quasi burocratica, hanno il dovere di partecipare in un modo esplicito e tempestivo al processo di formazione del cittadino. Ora, queste parole, Valentina Forticchiari, sono fortemente impregnate dell'oggi e io mi domando... quello che si domandava anche Zavattini. Urge domandarsi perché gli intellettuali, conoscendo questi fatti, non intervengono. Ecco, oppure se intervengono lo fanno in un modo che non è forse intellettualmente utile.
Sono perfettamente d'accordo, Livio Partiti. Ha toccato un tema cruciale. Dove sono gli intellettuali oggi? Zavattini è stato veramente un intellettuale puro, se vogliamo, anche naif nelle sue manifestazioni così esuberanti, così spontanee, così naturali. Questo forse ha costituito anche un minimo di ostacolo. La sua emilianità, la sua sonorità, i suoi modi di esprimersi così sonori a volte hanno costituito quasi un velo sulla sua figura invece importante di intellettuale. Ecco, l'appello agli intellettuali cominciò in lui molto presto, perché l'anno 1955 è un anno cruciale, lo ha toccato giustamente. Perché? Perché Zavattini viene insignito del Premio Mondiale della Pace, e quando gli offrono questo premio a Helsinki, a Vienna, non poté andarlo a ritirare, ma ne fu felicissimo. Gli offrono un premio che lo stupì e si chiese, nella sua spontaneità, nella sua umiltà, perché Zavattini era un grande umile: ma perché a me e non a Rossellini, per esempio? Ebbene, gli fu dato per i meriti dello sguardo sull'umanità del cinema neorealista, che venne considerato in Russia un cinema di valore fortemente politico, come era del resto. Allora, da quel momento Zavattini non smise di lanciare appelli agli intellettuali contemporanei perché smettessero di girare intorno a se stessi, ma lanciassero, condividessero con lui gli appelli al mondo per ricreare le parole giuste, le 100 parole che fanno e disfanno il mondo, il dizionarietto degli italiani, il vocabolario degli italiani. Che cos'era questa battaglia che Zavattini portò avanti, cercando di svegliare intellettuali dell'epoca, come poeti anche, Ungaretti, Montale, Flora, Sapegno? Erano gli intellettuali contemporanei, perché chiedeva a tutti di trovare, di scegliere una parola peculiare, una parola preferita, e raccontarla, perché è soltanto attraverso lo studio filologico, umanistico, di parole come pace, libertà, conoscenza, democrazia, popolo e via di seguito, che si può formare un'umanità consapevole e libera di scegliere anche sul piano politico, oltre che sul piano della vita personale, privata. La cura della parola, alla quale Zavattini ha dedicato un'intera vita, con le trasmissioni radiofoniche, con tutta una serie di iniziative che non finì mai di portare avanti, fino a che ebbe le forze, l'ora della pace nelle scuole, la lettura del quotidiano nelle scuole, è un'invenzione zavattiniana. Perché? Perché è proprio l'abituare, il formare i giovani a leggere gli accadimenti quotidiani, a commentarli insieme e a capire quali sono le vere parole di salvezza.
Bella l'immagine che ci ha dato Valentina Fortichiari, la cura delle parole, e oggi sappiamo bene, e lo sappiamo molto bene, lo dobbiamo sapere, qual è il valore della parola cura. E la cura della parola è anch'essa molto importante. La pace. Prego.
E perché oggi, mi perdoni se la interrompo, perché oggi gli intellettuali non si indignano e non portano avanti la stessa cura per le parole, per la lotta per la libertà? Ecco, mi sembra che ci sia stato veramente un'involuzione nei confronti anche della politica, che è qualcosa che, sulla quale non sento espressioni di indignazione, a volte di commento profondo, di vera consapevolezza. Sembra che ci sia, che viviamo tempi in cui chi può parlare si ritira e non si fa sentire. E per questo la gente poi si disamora, la gente non va a votare, la gente non pensa alla politica come a qualcosa che non li riguarda. Perdoni questa parentesi, ma chiudeva il discorso che avevamo iniziato.
E noi ringraziamo Valentina Fortichiari per il tempo che ci ha dedicato, per averci raccontato Cesare Zavattini, La pace, Scritti di lotta contro la guerra, con la postfazione di Gualtiero dei Santi, pubblicato dalla Nave di Teseo. La pace sarebbe la forma più perfetta di cambiamento, a condizione però che si lotti prima per sapere cosa è. Ecco, credo che siano importanti, proprio a proposito di cura delle parole, del significato delle parole, sapere che cosa è prima. Valentina Fortichiari, prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che sto leggendo in questi giorni è un libro non facilissimo, è un librone, diciamo, impegnativo, ma le confesso che io ho sempre amato lo scrittore francese Houellebecq, che è uno scrittore provocatorio, ma è uno scrittore passionale, che esprime tocca tanti temi nei suoi libri, anche contemporanei, anche temi che quasi precedono e prevedono il futuro. E quindi sto leggendo questo libro di Houellebecq, che mi sta prendendo moltissimo, che è pubblicato dalla Nave di Teseo, che farà discutere tanto, perché si preannuncia come un libro provocatorio, come tanti altri di Houellebecq, ma è un libro che non si può ignorare assolutamente. E quindi penso che valga la pena, insomma, di immergersi in questa lettura, che provoca a volte anche atteggiamenti non del tutto compiacenti nei suoi confronti, ma è una lettura che assolutamente non si può saltare.
Grazie davvero Valentina Fortichiari, buona giornata.
Grazie a lei, come sempre piacevole conversazione.
Buona giornata.